Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi il nostro ospite Fabrizio Magrone da Forlì. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Fabrizio.
Grazie, ciao a tutti gli amici in ascolto dalla località della Romagna, da Forlì.
Ecco, tutti quanti conoscono Fabrizio Magrone soprattutto perché è un appassionato di emittenti utility e perché ha scritto numerosi libri riguardo questo tema. Però noi questa sera lo abbiamo interpellato nel nostro programma per parlare d'altro, un po' quello che è relativo alla sua professione principale, perché Fabrizio, tu sei un medico, no? Vogliamo dire, che specializzazione hai?
Sì, io sono un medico, in particolare sono un medico dentista, quindi sì, il lavoro è questo, la passione è un'altra, che è poi la radio, il radioascolto, anche utility, sì, effettivamente. La radio è da più di 50 anni una fedele compagna di strada per me.
Ecco, diciamo che però, a parte le utility, e anche da medico, segui e ti aggiorni riguardo quelle che sono le nuove tecnologie che entrano sempre più prepotentemente ogni campo della scienza umana, per cui praticamente o sei medico o fai il giornalista oppure fai qualsiasi altra attività, entra in gioco il computer, le nuove tecnologie. Io per esempio, fra le varie notizie che mi passano quotidianamente, una è sicuramente, va molto lontano nel tempo, è la possibilità ad esempio di fare uno scambio di dati con un ospedale remoto. Per esempio questo avviene per l'Africa, che tu fai una radiografia in un paese africano e riesci a condividere i risultati di questa radiografia per esempio con un ospedale che sta a Londra, e poi l'equipe che sta a Londra riesce a diciamo elaborare la diagnosi, a sviluppare tutto quello che c'è da fare poi in sala operatoria. Ecco, al di là di queste cose, che cosa bolle in pentola? La Fabrizio, tu che segui da vicino da medico?
Ma parecchie cose, perché la tecnologia corre sempre più velocemente. Un esempio, che è quello che hai fatto della possibilità di lettura di radiografie in remoto, ad esempio in un centro che può essere in un paese del terzo mondo, ma anche in un piccolo ospedale periferico, la possibilità di inviare il file del radiogramma altrove, in un centro di secondo livello, per avere una lettura più specialistica e più approfondita, questo in tempo praticamente reale. Ti dirò di più, ad esempio nel settore odontoiatrico, ma non solo, a questo punto c'è la possibilità di inviare il file in un centro che può essere negli Stati Uniti, per dire, per una lettura automatizzata da parte di un software di intelligenza artificiale, che non è che dia un responso, che faccia diagnosi, però elabora i dati e mette in rilievo i dettagli fini, quei dettagli fini che possono magari sfuggire a una prima occhiata o che richiedono magari un'analisi più approfondita e quindi un impegno di tempo maggiore. Quindi la possibilità di inviare un file, in questo caso un radiogramma, ricevere il radiogramma con tutte le zone importanti evidenziate e in alcuni casi magari un, non dico una diagnosi, perché questo no, però di avere delle ipotesi diagnostiche che poi restano naturalmente alla persona umana, al medico radiologo o allo specialista, per arrivare poi a una diagnosi o una presunzione di diagnosi ben specifica. Tutto questo è in realtà, e questo vale per l'interpretazione, che ne so, di elettrocardiogrammi o di esami di altro tipo, quindi la possibilità di avere interpretazioni automatiche che filtrano i dati in modo da avere in velocità la possibilità di interpretare poi più approfonditamente, di fare degli screening più veloci e più specifici. Pensiamo ad altri esami, quali possono essere, non so, le mammografie. È fatica per lo specialista che le legge essere sempre perfettamente attento al minimo dettaglio, quindi il fatto di avere un filtro automatizzato che mette in risalto delle aree sospette, delle aree di ipercalcificazione, di ipotrasparenza, eccetera, butta lì delle informazioni che poi lo specialista potrà interpretare naturalmente senza il rischio di distrazioni, sto pensando ad altro, mi hanno fatto vedere un'altra cosa in quel momento lì, per cui mi è sfuggito quel dettaglio. E questo è assolutamente prezioso nell'attività quotidiana.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, questo sicuramente per quanto riguarda l'elaborazione di una diagnosi, ma immagino che l'utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto per quando ci si trova di fronte a diciamo alla realizzazione di protesi, è praticamente immenso, perché penso ad esempio già solamente al tuo campo, a quello diciamo medico dentista, la realizzazione per esempio di protesi odontoiatriche con l'ausilio di stampanti 3D, penso che oramai siano avanzatissime su questo campo, no? Le nuove tecnologie.
Certamente sono entrate prepotentemente nella pratica quotidiana e consentono di ottenere dei risultati di altissimo livello, quindi sì, assolutamente sono cose di importanza fondamentale e di importanza quotidiana, certamente.
Questo sia in campo chiaramente odontoiatrico e ovviamente anche in altri campi della medicina, quindi per esempio immagino, che ne so, voglio dire sciocchezze perché non sono competente nel campo, però per esempio i vari stand, le valvole che si impiantano, i bypass che si mettono a livello cardiaco, su quel campo là pure si sono fatti progressi enormi, no? Cioè sono sotto gli occhi
di tutti. Sì, assolutamente. Pensiamo, non so, a tutto ciò che è protesico, quindi un qualche cosa che viene fabbricato, adesso viene fabbricato in maniera tridimensionale tramite scanner, tramite stampanti 3D, che possono essere appunto protesi di tipo cardiologico come stent, ma possono essere protesi di natura ortopedica, e quindi si aggiungono continuamente nuovi campi di applicazione e si perfezionano quotidianamente i risultati, quindi si stanno ottenendo dei risultati validissimi anche con materiali di vario tipo. Altro settore in cui l'intelligenza artificiale è fondamentale è la chirurgia robotica che sta consentendo di effettuare interventi con tecniche mini invasive, con dei risultati naturalmente nei campi specifici dove esistono le condizioni normali.
Quindi diciamo che ad esempio la laparoscopia è quasi superata dall'impiego dei robot?
No, assolutamente no, perché comunque sia c'è sempre il chirurgo che lavora, c'è sempre il chirurgo che in questo caso non ha il bisturi in mano, ma ha in mano delle cloche, dei mouse specifici che gli permettono di lavorare, previo ovviamente un addestramento molto approfondito. però è sempre la mano umana quella che lavora ed è il cervello umano quello che ragiona e decide. Chiaramente anche in questi casi c'è sempre un'equipe chirurgica pronta a intervenire con tecnica tradizionale, naturalmente in caso di inconvenienti, però direi che la qualità e la sicurezza di questi interventi, stante anche l'aumento continuo di esperienza da parte degli operatori, sta rendendo la chirurgia robotica una tecnica molto sicura e che consente dei risultati molto avanzati.
Ecco Fabrizio, a tuo parere chi è che in questo periodo investe di più in ricerca in questo campo, anche in campo di ingegneria biomedica e tutta le nuove tecnologie applicate alla medicina?
Ma faccio fatica a risponderti perché sono tutti quanti i centri più avanzati a livello mondiale che lavorano un po' in concorrenza gli uni con gli altri, un po' in collaborazione con gli uni con gli altri, perché ci sono ovviamente degli interessi commerciali che portano a brevetti, ma ci sono poi delle condivisioni di conoscenze, di tecniche, di suggerimenti, perché poi la scienza lavora e la medicina lavorano in questo modo, ci vuole e c'è una cooperazione a livello nazionale e internazionale, persone che vanno a imparare o persone che insegnano un po' in tutto il mondo, perché ad esempio a Forlì c'è un centro di chirurgia robotica che ad esempio in campo torino-laringoiatrico è molto avanzato, quindi vengono anche dall'estero per allenarsi, per imparare queste tecniche, quindi non c'è bisogno di andare a cercare il centro che sta dall'altra parte dell'oceano, abbiamo dei centri validissimi anche nelle nostre strutture ospedaliere.
Diciamo che però permane l'atavico problema dell'impiego di risorse per quanto riguarda la ricerca, no? Che in Italia siamo sempre un po' resti a investire in ricerca.
Ahimè, questo è un tasto dolente. Io come medico dentista lavoro in ambito privato, ma sono un grandissimo sostenitore del settore pubblico. Avercene della sanità pubblica come abbiamo noi in Italia, perché consente di curare, di diagnosticare, di curare, di guarire persone che se dovessero accedere esclusivamente alla sanità privata avrebbero dei grossi problemi. Pur lavorando nel privato vedo con tristezza e con continua erosione questa carenza di investimenti in strutture, in assunzioni, in ospedali che chiudono, che non vengono riforniti di macchinari all'avanguardia, perché è la sanità pubblica quella che consente alla totalità della popolazione l'accesso alla diagnosi, alle terapie, ai trattamenti farmacologici o chirurgici che siano, che permettono di salvare vite umane, di mantenere uno stato di salute il più possibile ottimale. Quindi sono investimenti fondamentali che non possono, non devono essere erosi, come ad esempio non possono, non devono essere erosi quelli sulla istruzione. Tutto ciò che è dedicato al futuro non può essere eliminato.
E in questo senso che opportunità vedi per il nostro paese per questo tipo di nuove tecnologie applicate in campo medico? No, soprattutto parliamo anche di telemedicina, appunto, no?
Sì, ma le opportunità ci sono, perché ci sono equipe, ci sono centri di studio che sono all'avanguardia a livello internazionale. Ho appena citato prima il centro di Torino Laringoiatria qui a Forlì, ma non so, c'è l'ortopedia a Bologna, cioè ci sono centri senza, io parlo naturalmente dell'area emiliano-romagnola, che è quella dove io vivo e dove io lavoro, ma a livello di Italia italiano ci sono dei centri assolutamente all'avanguardia e dei centri di ricerca assolutamente all'avanguardia. La medicina, la scienza tende a varcare per fortuna i confini che adesso purtroppo tendono a essere un po' alzati con barriere varie, ma la conoscenza non può che superare queste barriere ed è un veicolo per superarle, queste barriere.
Va bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, Fabrizio, spero di risentirti quanto prima anche con temi così molto interessanti legati anche alla tua professione, visto che noi ti conosciamo semplicemente per essere un appassionato di radio di utilità e di radioascolto, e poi ci farai sapere tu quando ci sarà qualche nuovo argomento di cui parlare, d'accordo?
Perfetto.
Allora, dall'altro capo del telefono, Fabrizio Magrone, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a tutti gli ascoltatori e un saluto dalla Romagna. Ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dal 1 al 3 ottobre 2025 le OGR Torino accoglieranno la quinta edizione di Italian Tech Week, il più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese. Un evento che anno dopo anno si è trasformato in un punto di riferimento internazionale, capace di attrarre oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende, studenti e professionisti. Il tema 2025, The Wave Ahead, il filo conduttore di quest'anno, The Wave Ahead, è un invito a guardare oltre il presente, immaginando e costruendo ciò che ancora non c'è. Visionari, imprenditori e leader della tecnologia condivideranno riflessioni e strategie per affrontare le trasformazioni che ci attendono, con un programma che spazia da keynote e interviste a dibattiti, masterclass, tech expo ed esperienze immersive. Tra i protagonisti attesi sul palco delle OGR spicca la presenza di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, Blue Origin e del Bezos Earth Fund, che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari. Accanto a loro, un parterre di speakers che rappresenta il meglio dell'ecosistema tecnologico e finanziario mondiale. Novità dell'edizione Italian Tech Week 2025 porta con sé alcune importanti innovazioni. Eventi serali con ospiti speciali e performance live, podcast dal vivo, registrati direttamente alle OGR con le voci più autorevoli del settore tecnologico e imprenditoriale. Un'esperienza unica a Torino con il suo mix di contenuti di alto livello e momenti pensati per favorire il confronto diretto tra i protagonisti. La manifestazione conferma Torino come capitale italiana dell'innovazione, capace di connettersi ai grandi trend globali e di attrarre l'attenzione di investitori. Un gruppo di hacker chiamato Radiant sta ricattando i genitori con i dati dei loro bambini, minacciando di rivelarli se gli asili nido non pagano un riscatto. Hanno rubato informazioni sensibili di circa 8.000 bambini da una catena di asili nido, Kido, in vari paesi tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Cina e India. I criminali usano dati altamente confidenziali e hanno contattato alcuni genitori per mettere pressione sull'azienda. Questo attacco ha inquietato sia i genitori che gli esperti, che considerano questa pratica spregevole e preoccupante. Graham Stewart, esperto di sicurezza, ha definito inaccettabile mettere a rischio i bambini e le scuole, mentre Jonathan Ellison del National Cyber Security Center ha espresso che tali attacchi su chi si occupa dei bambini sono particolarmente brutali. La situazione è difficile anche per i dipendenti degli asili, che sono stati invitati a non parlare con i media, mentre alcuni genitori hanno condiviso le loro esperienze con la BBC. Un genitore anonimo ha descritto la comunicazione dell'asilo come professionale e ben fatta, evidenziando la consapevolezza dei rischi legati alla sicurezza informatica. Amazon ha accettato di pagare 2,5 miliardi di dollari per risolvere delle accuse da parte del governo degli Stati Uniti, che sostiene che la compagnia abbia ingannato i clienti per iscriversi a prime e per rendere difficile la cancellazione. Secondo l'accordo, 1,5 miliardi di dollari saranno destinati ai rimborsi per i clienti ingannati. La Federal Trade Commission, FTC, ha comunicato che questo accordo rappresenta la sanzione civile più alta imposta dall'agenzia. Amazon non ha ammesso né negato le accuse e ha dichiarato di rispettare la legge, affermando che l'accordo permetterà all'azienda di procedere oltre. Il servizio Prime offre diverse utilità, come spedizioni gratuite e accesso a film in streaming, e a milioni di abbonati nel mondo. La FTC ha criticato le pratiche di Amazon, come i pop-up in fase di pagamento che spingono i clienti a iscriversi a Prime, e l'offerta di prove gratuite che non chiariscono l'iscrizione automatica. L'agenzia ha affermato che queste pratiche violano le leggi per la protezione dei consumatori. La FTC stima che circa 35 milioni di persone in America potrebbero avere diritto a rimborsi. Amazon si è impegnata a rimborsare automaticamente direttamente i clienti che hanno utilizzato i benefici di prime meno di 3 volte in un anno. L'accordo prevede anche che Amazon smetta di usare certi pulsanti e crei un modo semplice per cancellare prime. Dopo l'annuncio dell'accordo, ci sono state critiche verso la FTC, con richieste di un controllo più severo delle pratiche di abbonamento da parte di aziende come Amazon, inclusa l'implementazione della norma Click to Cancel. Joe Tidy, un corrispondente informatico, ha ricevuto una proposta da un gruppo di criminali chiamato Sindicate per aiutarli a hackerare la BBC. Il loro messaggio, inviato tramite l'app Signal, prometteva il 15% di un riscatto se avesse fornito accesso al suo computer. Gli hacker rubavano dati e chiedevano un riscatto alla BBC mentre lui otteneva una parte della somma. Tidy era curioso di vedere come gli hacker avessero contattato un dipendente potenziale e, seguendo un consiglio, ha deciso di proseguire nella conversazione. Sindicate gli ha spiegato che se avesse fornito i suoi dati di accesso, avrebbero potuto hackerare la BBC e chiedere un riscatto in Bitcoin. Hanno persino aumentato l'offerta, suggerendo che avrebbe potuto guadagnare più del 25% dell'importo finale. Hanno condiviso storie di successi passati e indicato altre vittime, affermando di avere accesso a numerosi dipendenti disposti a collaborare. Tidy ha chiesto prove della loro autenticità, ma gli hacker si sono mostrati impazienti, spingendolo a rispondere e minacciando di testare il suo accesso alla BBC. In seguito, ha subito un attacco noto come MFA bombing, con richieste di accesso ripetute sul suo telefono. Temendo per la sicurezza dei suoi account, ha contattato il team di sicurezza della BBC, che ha raccomandato di disconnetterlo completamente dai sistemi. Dopo un po', gli hacker si sono scusati per i problemi causati durante i loro test. Tuttavia, quando Tidy ha smesso di rispondere, gli hacker hanno cancellato il loro account Signal e se ne sono andati. L'esperienza ha messo in luce le nuove e pericolose tattiche degli hacker e l'importanza delle cyber security per le organizzazioni. Jaguar Land Rover, il lunga LR, ha iniziato a riprendere gradualmente le sue attività, ripristinando alcune parti del suo sistema IT dopo un attacco informatico che ha costretto l'azienda a chiudere le linee di produzione ad agosto. Durante questa pausa, il lunga LR sta cercando di smaltire un arretrato di pagamenti ai fornitori, aumentando la sua capacità di elaborazione della fatturazione. Gli stabilimenti rimarranno chiusi fino almeno al prossimo mese. Il governo sta lavorando su un pacchetto di sostegno per i fornitori, poiché c'è preoccupazione per il fallimento di alcune piccole aziende a causa della chiusura prolungata delle attività. Sir Keir Starmer ha riconosciuto l'urgenza della situazione, ma ha chiarito che non c'è ancora un piano di supporto finalizzato. Diverse idee sono state avanzate su come il governo potrebbe sostenere i fornitori di Ilunga LR fino a quando la produzione non riprenderà. Ilunga LR ha dichiarato che il suo programma di recupero è in corso e che il centro logistico globale per i ricambi sta tornando alla piena operatività. Tuttavia, circa 30.000 lavoratori degli stabilimenti e 100.000 nella catena di fornitura stanno affrontando difficoltà poiché non vengono costruite nuove auto. Si sta valutando la possibilità che il governo acquisti pezzi di ricambio dai fornitori per aiutarli a rimanere attivi finché le linee di produzione non riapriranno. Anche se alcuni fornitori sono scettici sulla realizzabilità di questa idea, alcune aziende hanno chiesto aiuto immediato, affermando che non hanno bisogno di promesse ma di un supporto concreto. Il primo ministro ha dichiarato che il ministro delle imprese sta lavorando intensamente con le aziende per trovare una soluzione. I sindacati hanno chiesto un programma di congedo simile a quello del Covid, ma il governo lo ha escluso per i costi. Alcuni fornitori hanno avvertito il governo che la loro situazione finanziaria è critica e che potrebbero restare senza fondi a breve termine. Il governo sta considerando anche prestiti garantiti ai fornitori, anche se questa opzione non sembra gradita.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.